Questo è TMV Radio, stadio aperto, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini e caro Nick, soprattutto, oltre alle nostre voci, quella di un graditissimo ospite.
Graditissimo ospite che si collega molto anche alla partita che ci sarà questa sera a partire dalle 19.30, perché il match, diciamo, che apre, no, questa nuova giornata del campionato di Serie A è Torino-Lazio, sì. E lui è proprio un doppio ex. Salutiamo quindi Diego Fuser. Ciao Diego, buonasera, bentrovato.
Ciao. Ciao a tutti, ciao, grazie.
Ti appassiona questo calcio a porte chiuse, oppure riesci in qualche maniera a rimanere ancora più distaccato rispetto a quanto magari l'attività tua adesso sia concentrata su altri fronti e su altri traguardi? Che ne pensi?
Bah, diciamo che giocare senza pubblico è un po' triste. No, è logico che come dicevo, giocare così è un po' è difficile, sempre trovare gli stimoli giusti, forse, no? Perché comunque il pubblico ti dà sempre adrenalina, una carica in più, quindi insomma si deve giocare per forza in queste condizioni difficili, insomma, però è un altro calcio, secondo me.
Diego, in molti hanno, tra, insomma, le varie difficoltà oggettive di una ripresa in queste condizioni hanno così messo un po' in luce anche non solo e soltanto il fatto di giocare ogni tre giorni, ma il fatto di giocare ogni tre giorni d'estate. Ecco, ma per un calciatore il caldo è un problema o è più un titolo giornalistico che, insomma, fa più comodo a noi eventualmente per avere qualcosa da dire?
Anche perché, fino a prova contraria, Francesco, mondiali, europei, olimpiadi non si giocano certo a meno 10.
No,
ecco,
non
mi ricordo di aver visto partite congelate, insomma, ecco, sì.
No, vabbè, però è anche è vero che se tu giochi con temperature che sono di 20 gradi invece che di 30, sicuramente hai altre prestazioni, senti molto meno la fatica, su quello non c'è, insomma, lo sappiamo tutti, quindi giocare in queste condizioni ogni tre giorni c'è un dispendio veramente enorme di energie fisiche e anche mentali, perché comunque devi anche fare un'ulteriore fatica a giocare con il caldo, quello è una cosa sicura, ecco.
Diego, ma ti sei chiesto che cosa sta succedendo al Torino? Che cosa è successo dall'anno scorso a questa stagione al Torino? Perché, insomma, Mazzarri aveva fatto sicuramente una bellissima cavalcata, perché ha portato il Torino al preliminare, poi sono cominciati ad arrivare una serie di risultati negativi fino all'esonero, ora il Toro si gioca con Moreno Longo la salvezza. Che può essere successo a tuo avviso?
Non lo so, questo non te lo so dire, però io penso sempre che ci debba essere comunque un bravo allenatore, e penso che Mazzarri sia stato bravo, però Longo, voglio dire, un giovane che ha voglia di emergere, quindi penso che da parte sua ci sia stata la massima professionalità. Io dico sempre che dipende tanto dai calciatori, dai giocatori, perché comunque tu puoi essere un allenatore bravo quanto vuoi, ma se in campo poi i giocatori non fanno quello che dici tu, diventa tutto più difficile. Io sono sempre stato dell'avviso che la differenza la facciano sempre i giocatori.
Ma il Toro è una squadra, secondo te, una buona squadra, o è una squadra con dei difetti, a tuo avviso?
Ma guarda, i difetti mi sembra che ce l'abbiano un po' tutti le squadre, che io ho visto i gol che ha preso il Torino, ho visto i gol che ha preso il Parma, giocatori che si dimenticano totalmente dove è il loro uomo, guardano continuamente la palla, c'è, cioè, cose veramente, sembra quasi da eccellenza, cioè in Serie A non dovrebbero neanche capitare determinate cose.
Quindi il livello è peggiorato alla fine rispetto a quando giocavi te, sostanzialmente?
Ma non so se non posso dire questo, però vedi degli errori veramente che non si dovrebbero fare, insomma. Ti insegnano, la prima cosa che ti insegnano comunque, guarda, di non guardare sempre il pallone ma di guardare l'uomo, quindi gli errori, come ripeto, e i difetti ce l'hanno in tante squadre, quindi il Toro non è sicuramente l'ultima delle squadre. Dipende tanto poi alla fine della condizione mentale, quindi penso che sia più una cosa mentale del Torino.
Diego, un paio di mesi fa è stato il 33esimo anniversario dal tuo esordio in Serie A, tra l'altro con la maglia del Toro nel derby contro la Juve. Il primo ricordo che ti viene in mente ora, che insomma a distanza di qualche anno di quell'esordio, di quel momento?
Beh, sicuramente la palla soffiata a Platini.
che non succede,
è un bel biglietto da visita,
che
quello,
non succede tutti i giorni, infatti.
C'è la prima cosa che mi viene in mente.
E poi il resto?
No, il resto alla fine si fece un'azione io, Lentini, con gol finale di Travero, quindi... Oltre all'emozione di esordire in un derby al posto di un grandissimo come Leo Junior, insomma, uh-huh. I ricordi di quella partita sono tanti, veramente, perché oltre all'emozione, come ricordo, insomma, è stata poi alla fine andò bene. Fu un esordio positivo, ecco.
E poi un altro aspetto a proposito di ricordi, Diego, tu sostanzialmente hai vinto un po' in tutte le categorie, sia giovanili che professionistiche, che anche nella parte conclusiva della tua carriera. Insomma, si può passare dal torneo di Viareggio alla Champions, dalla Serie A alla Coppa Italia, anche il campionato d'eccellenza, insomma non ti sei fatto mancare niente, ma il trofeo a cui sei più legato, indipendentemente insomma dal livello, che ovviamente è diverso,
anche a Parma ha vinto.
Beh,
tanto,
guarda, io devo dire che guarda, le vittorie sono tutte un'emozione speciale, perché fanno parte di un percorso, no? Quando arrivi poi alla finale, riesci anche a vincerla, io penso che siano emozioni fortissime. Quindi dal torneo di Viareggio, come dicevi tu, alla Coppa dei Campioni, la Coppa UEFA, la Coppa Italia, tutto il resto, insomma, sono sempre anche il campionato di eccellenza, perché poi
certo.
La cosa più bella, la cosa più bella è vedere la gente felice. Mm-hmm. Quindi penso che questa sia una cosa che quando vinci ti rimane dentro, vedere la gioia delle persone che magari credevano che tu potessi raggiungere un obiettivo e poi alla fine ci riesci, quindi questa è la cosa più bella.
E tra l'altro, Diego, credo che anche il fatto che dopo l'ultimo anno di B con il Torino la tua carriera calcistica sia comunque durata tanti altri anni tra eccellenza, Serie D, sia proprio, no, anche la fotografia di questo, cioè che alla fine anche per un calciatore con le dovute proporzioni, però alla fine se c'è una passione e ovviamente c'è un passare degli anni che porta anche a un rendimento diverso, si può comunque continuare se si ha l'umiltà e l'imprinting giusto, no, anche in categorie ovviamente imparagonabili.
Beh, assolutamente sì, anche perché poi alla fine ti dico, l'esperienza che finale, diciamo così, è stata un'esperienza bella, anche se si giocava magari in campi che più delle volte erano campi, diciamo, di patate, no? Perché alla fine era così, però io penso che nella vita serva tutto. E quindi serve vedere i ragazzi che vogliono imparare determinate cose, che ti ascoltano. È stata anche quella, come ripeto, un'esperienza utile, quindi come dicevi tu, la passione ti porta poi a fare queste scelte.
Ma c'è qualcuno che ti diceva, ma che ci fa a Fusero in queste categorie? Dici, che fai? Hai sbagliato stadio, sei qui per fare un po' una sgambata. Ti è mai capitato che qualcuno dei tuoi avversari ti dicesse, ma come tu con una carriera così giochi adesso tra i dilettanti? Però penso sia il bello, no, del calcio alla fine, perché uno lo fa per passione.
Sì. Ma assolutamente sì. Poi secondo me la cosa principale, guarda, quando si gioca in quelle categorie lì, è quella di avere il rispetto sempre di quelle che le fanno, no? Perché
sì,
comunque è normale che tu pensi in un modo e loro pensano in un altro, però se tu riesci ad essere sempre te stesso, non pensare che hai vinto tutto, secondo me è un buon metodo per insegnare anche agli altri come si sta al mondo.
Diego, volevo chiederti dal punto di vista dei principi, non ti dico solo della tattica, proprio dei principi che ti hanno permesso di diventare uomo e calciatore importante, qual è l'allenatore che ti ha insegnato di più nel corso della tua lunghissima carriera? Cioè, da chi hai ricevuto, senza stare a fare una categoria, il migliore o il peggiore, proprio quello che qualcosa ti ha dato e ti ha fatto scattare in avanti anche nella vita?
Ma guarda, io devo dire che calcisticamente probabilmente Sacchi è stato quello che tatticamente mi ha insegnato tanto, perché poi alla fine io arrivando da Torino andando direttamente al Milan la tattica non esisteva neanche per Torino, quindi arrivando al Milan è stato un impatto dove c'era un allenatore che, cioè, per me, io partivo da zero, quindi Sacchi sicuramente mi ha insegnato tantissime cose, però va bene, non posso dimenticare Lazzaroni che mi ha insegnato a calciare le punizioni.
Ecco, e qui ti volevo perché proprio in effetti, cioè, è stato Lazzaroni, perché tu hai avuto, diciamo, questa capacità di affinare la conclusione dai 18-20 metri che inizialmente non avevi, no?
Sì, no, infatti proprio quell'anno lì a Firenze, infatti, che per me è stato un anno bellissimo, cioè veramente Firenze la ricordo sempre con grande passione.
Mi apri il cuore quando dici questo, sappilo. Sì, che da tifoso della Fiorentina mi apri il cuore, quindi
no, ma è la verità, per me è stato un anno fondamentale, poi alla fine anche in nazionale tutto, quindi un anno per me importantissimo. Però come ti dicevo, con Lazzaroni io non avevo mai provato a calciare punizioni e lui già non mi disse: ma ascolta, tutti qua, prova a calciare. E io tutti i sabati mi mettevo mezz'ora a fine dell'allenamento con la Ducci in porta a calciare punizioni e imparare a calciare bene, quindi anche Lazzaroni è stato fondamentale sicuramente.
Senti Diego, ieri abbiamo avuto nostro ospite un tuo ex compagno di squadra come Stefano Fiore, e anche a lui abbiamo fatto la domanda che sto per farti, perché ieri Gianluigi Buffon, un altro tuo ex compagno di squadra, ha rinnovato il suo contratto fino al 2021. Buffon, che ricordo, è un gennaio 1978. C'è un aneddoto, insomma, di quegli anni che ti è rimasto impresso, anche perché lì veramente era la fase embrionale di una carriera che per Buffon chissà quando finirà realmente?
Ma guarda, di Gigi posso dire che era un po' matto, perché
come tutti i portieri, no?
Sì, per lui ogni giorno arrivare all'allenamento era una festa, no? Aveva sempre un sorriso quando arrivava nello spogliatoio, per lui ti dico, era veramente sempre festa. Un giorno addirittura con Maledani ci fu, non diciamo una litigata, però una strigliata che, guarda, me la ricordo. Con Gigi che accese la radio nello spogliatoio a tutto volume, arrivò Maledani e dice: oh, ma dove ti credi di essere?
Sì. Anche perché Maledani aveva questo carattere, no? Che, cioè, non era proprio molto molto disponibile, anche un po' per malosetto qualche volta.
Vabbè, lascia perdere. Sì. Da quel lato lì sì, però guarda, Maledani non ha ricevuto quello che meritava.
Anche secondo me, sì, siamo d'accordo.
È stato un grande allenatore che hanno fatto fuori in un modo non bello, secondo me.
Ma secondo te per quale motivo, Diego?
Perché lui non aveva dietro delle persone che potessero sponsorizzarlo nella giusta maniera. Quindi, in poche parole, lui non aveva un procuratore, quindi non è riuscito più a trovare spazio, insomma, nel modo giusto, diciamo così.
Anche perché in certi casi poi, Diego, paradossalmente, ed è un assurdo dirlo, i risultati non bastano. Perché se guardiamo la carriera di Maledani e i risultati di Maledani, doveva andare tutto in un modo molto diverso.
Sì,
ma hai ragione, assolutamente sì. Però, come ti ripeto, ora, Maledani ci siamo parlati 2 anni fa a Parma, combinazione per una cosa del Parma, lui proprio disse questa roba qua, mi ha tagliato fuori perché non avevo un procuratore, appunto. Però, come ripeto, è stato un grandissimo allenatore e anche da lui ho imparato tantissime cose, assolutamente.
Sì. Senti, invece della Roma che pensi? Perché comunque è una squadra nella quale giocano anche dei talenti interessanti, però sono sempre alle prese, no, con questo bilancio da sanare. Sì. Non è facile giocare in una piazza come Roma. Tu sei stato 6 anni alla Lazio, comunque hai vinto e poi sei stato anche alla Roma. Tra l'altro sei uno di quelli, no, che ha vestito le due maglie, e è un privilegio, perché non è da tutti, perché insomma poi diventa difficile, no, anche questo, Diego.
Sì, beh, quello delle due maglie è stata una cosa un po'... I laziali non mi hanno ancora perdonato.
ancora non te l'hanno fatta passare, no?
Ancora non me l'hanno perdonato.
Ah, te la ricordano sempre, eh? Sì.
Sì, assolutamente.
Poi magari i romanisti ti dicono che sei stato laziale, così alla fine abbiamo risolto il problema, eh?
Sì, esatto. No, però, guarda, giocare a Roma è difficile, non so per quale motivo, però è difficile non giocare a Roma. Zoppi diceva sempre che Roma è traditrice, no? Mm-hmm. Quindi essere sempre diciamo al 100% della condizione mentale, fisica a Roma non è facile, altrimenti non ti spiegherei per quale motivo hanno vinto poco, perché poi alla fine per una piazza come Roma, che ha avuto comunque delle grandi squadre, hanno vinto poco, ecco.
Assolutamente.
Diego, torno anche sull'attualità, visto che noi ci eravamo sentiti anche un annetto fa, ci avevi raccontato insomma di come la passione di un piccolo Diego Fusel per il modellismo poi si era trasformato in un'attività che insomma possiamo definire imprenditoriale. Ecco, vorrei chiederti da questo punto di vista anche come è stato per te, per voi il lockdown, perché poi insomma è ovvio che si è fermato tutto, e quindi com'è stato anche vivere quei mesi da un punto di vista imprenditoriale per la tua pista e quant'altro, e com'è adesso anche la ripartenza in questo senso?
Beh, ripartenza molto lenta, perché non si capisce niente, come al solito in Italia.
Certo.
Non si riesce mai a capire le cose nel modo giusto, non c'è mai nulla di chiaro, quindi ogni regione fa sé, quindi è veramente un grande casino. Però no, fortunatamente vivo in un posto in mezzo alle colline dove ho diciamo una casa che mi ha permesso di star bene lo stesso, quindi da quel lato lì non mi occupa più tanto. Per quanto riguarda la pista, siamo stati chiusi come tutti e niente, nel momento della ripresa dove siamo riusciti ad andare a fare qualcosa, siamo tirati sulle maniche, perché lì è una pista di, diciamo così, una pseudo di motocross, no? Di,
certo.
Quindi togliere tutte le erbacce, togliere le erbe, così ci hanno andato dentro, abbiamo ripulito tutto e adesso piano piano stiamo ripartendo.
Comunque, insomma, voglio dire, anche in questa nuova professione ti stai togliendo delle soddisfazioni, perché ho visto un'intervista che ti ha fatto qualche giorno fa il nostro collega Gaetano Mocciale, Tutto Mercato Web, insomma, che, nella quale tu dici che hai vinto abbastanza gare, per cui insomma, anche in questa attività il buon Diego Fuser fa vedere le sue capacità, eh?
Sì, ma vabbè, diciamo sempre a livello normale, poi a livello alto è come in tutti gli sport, no? Mm-hmm. Più ti alleni e più vai forte. Alla fine io lo faccio così proprio per passione, per passatempo, per fare intanto una giornata diversa, ma niente di più.
Diego, da un punto di vista anche di riferimenti, questa passione ti è nata per la Formula 1, per un pilota in particolare? Cioè, qual è stato, se vogliamo, insomma, l'aspetto che ti ha dato il là per poi costruire questa passione?
Ma guarda, devo dire che io ho sempre avuto la passione per il modellismo. Mm-hmm. Cioè, se non erano macchinine, mi piaceva costruire le navi, mi piaceva costruire gli aerei, mi piaceva costruire un po' di tutto. E poi niente, la passione per le macchine radiocomandate è nato da un mio cugino che ce l'aveva all'epoca, e poi da lì si andava a girare insieme ed è nato tutto così, ecco.
Diego, noi ti mandiamo un grande abbraccio, in bocca al lupo per tutto e a presto su TMV Radio.
Grazie per la disponibilità.
Ciao
Diego. Ciao.
Grazie a Diego Fuser. Noi ci fermiamo, ma tra poco ancora qui.